17:39, terza pagina del nostro pomeriggio. Quasi mezzo millennio è passato dalla fondazione del Collegio Papio di Ascona, che nasceva nel 1584 per volere del Cardinal Borromeo, grazie alla donazione di Bartolomeo Papio Asconese, che fece fortuna a Roma e che destinò il suo palazzo alla fondazione di una scuola. 430 anni da cui sono usciti i presidenti della Confederazione Svizzera, del Consiglio di Stato, ambasciatori, vertici dell'Unione Europea, amministratori di grandi multinazionali, ma poi anche artisti, letterati, intellettuali di fama internazionale. La storia di questo collegio è un racconto affascinante, a tratti avventuroso, punteggiato da numerosi colpi di scena. Dopo un lavoro di ricerca durato alcuni anni, a raccontare questa storia è lo storico Lorenzo Planzi, in un affascinante volume uscito da pochi mesi, che si intitola Collegio Papio da Carlo Borromeo alla diocesi di Lugano, edito da Armando Dadò. Proprio a Roma troviamo Lorenzo Planzi, benvenuto, buon pomeriggio.
Buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito questo pomeriggio. Il volume è frutto di una ricerca non solo durata alcuni anni, ma davvero imponente, quasi 350 pagine che vanno a colmare quella che in vari momenti storici è stata sentita come una lacuna storiografica della cultura della Svizzera italiana. Le chiedo innanzitutto come si è svolto il lavoro di documentazione e di ricerca, su quali fonti, considerando il lungo arco temporale che abbraccia questo lavoro.
Certo, la storia parte sempre da luoghi concreti nei quali è immersa la nostra vita, e così il Collegio Papio di Ascona ha reso possibile un itinerario di ricerca che si è svolto in diversi archivi in Svizzera, quindi cominciando naturalmente da Ascona, l'archivio del collegio, della parrocchia, del patriziato, l'archivio diocesano a Lugano, l'archivio benedettino dei monaci di Einsiedeln, che per 40 anni, dal 1924 al 64, hanno retto le sorti del collegio e che ogni giorno aggiornavano un diario, il diario Ascona, come un esame di coscienza alla luce della sera, che raccontava incontri e scontri della vita quotidiana. Ma poi documentazione importante è stata rinvenuta anche presso gli archivi della Città del Vaticano, perché non va dimenticato che il Collegio Papio è stato fondato come collegio pontificio, quindi di proprietà della Santa Sede.
Il volume è strutturato in tre parti distinte. La prima è la storia antica, si arriva al 1924. La seconda è appunto la fase benedettina, 1924-1964. La terza, quella diocesana, che arriva ad oggi. Lei ha accennato all'archivio benedettino, lì ha avuto, ce lo accennava appunto, la possibilità di leggere, di scorrere le pagine del diario benedettino, e lì immagino abbia scoperto cose che fino ad oggi erano rimaste segrete, tra virgolette.
Certo, è una documentazione inedita, e quello che è appassionante è il racconto dell'arrivo di questi monaci ad Ascona. Pensiamo che sono arrivati nel 1924, chiamati dall'allora vescovo Aurelio Bacciarini, per riprendere le sorti di un collegio che era diventato terra di nessuno, Niemands Land, perché da anni era disabitato. Durante la prima guerra mondiale era servito d'alloggio alle truppe dell'esercito e addirittura da lazzaretto, e quindi quando i primi monaci arrivano ad Ascona non trovano più un solo locale che sia abitato, ma trovano praticamente delle rovine, e durante tre anni non si scoraggiano, ma adagio adagio riescono a rimettere in piedi i muri e ad accogliere i primi allievi tre anni dopo. Ma poi quello che è appassionante è scoprire la vita quotidiana nel collegio e anche alcune pagine importanti. Pensiamo all'accoglienza di alcuni ragazzi ebrei durante la seconda guerra mondiale, pensiamo alla conquista fondamentale di una sessione della maturità federale nel Ticino nel 1933, che viene concessa al Ticino grazie ai colloqui bernesi tra il monaco rettore del collegio e il consigliere federale Giuseppe Motta, che fa le diverse acrobazie diplomatiche per concedere al Ticino questa importante possibilità per la formazione dei propri giovani.
Una conversazione molto ampia è stata svolta insieme a Lorenzo Planzi da Raffaella Barazzoni, sarà l'oggetto di un approfondimento tra poche settimane un laser in onda sulla Rete 2, dove verranno approfonditi soprattutto i temi della fase benedettina, fino a giungere naturalmente anche, per chi non lo conoscesse, c'è una fase legata ad esempio a un famoso incendio, eccetera. Restiamo a questo passaggio fondamentale, la gestione benedettina fino al 64 e la successiva gestione diocesana che ne prende il posto. Come cambiano, come dire, i traguardi culturali, educativi e spirituali anche del collegio in questo arco di tempo?
Certo, va detto che c'è una cesura fondamentale, dolorosa, possiamo dire una ferita profonda nel 1960, quando due giovani allievi liceali appiccano il fuoco in un'alba di spaventosa tristezza del mese di aprile 1960, quindi un incendio doloso che devasta il Collegio Papio, l'intero piano superiore viene distrutto, il refettorio, le aule, anche la chiesa è gravemente danneggiata. Va detto che le lezioni possono riprendere subito grazie a una vera tendopoli che viene messa sistemata per accogliere gli studenti, però è una ferita fondamentale e che porta i monaci ad agio alla decisione di lasciare Ascona. Quindi c'erano anche altre ragioni, la scarsità di monaci, alcune incomprensioni con le autorità ticinesi, però ecco, questo passaggio simbolizza veramente il tramonto di un'epoca, il tramonto di quello che è stato il periodo d'oro del Collegio di Ascona, quello benedettino, e qui si potrebbe dire tantissimo, ad esempio sugli scambi culturali tra i monaci di Einsiedeln e la colonia degli artisti di Ascona, artisti, scrittori e musicisti, che ha portato addirittura alla conversione di alcuni di loro al cattolicesimo, basti un nome, quello di Richard Sewald. E quindi siamo all'inizio degli anni 60, in un'epoca di grande incertezza, però ecco che l'intuizione di un prete visionario, possiamo dire così, l'arciprete di Ascona Alfonso Pura, porta a maturare l'idea di fare in modo che l'amministrazione apostolica del Ticino, la diocesi, possa riprendere le redini del collegio. E questo avviene nel giorno di Pentecoste del 1964, quando il collegio, alla partenza dei Benedettini, era già stato promesso ai Salesiani di Torino. Quindi quel giorno arriva il superiore dei Salesiani da Torino con la macchina, chiede di visitare il collegio e gli viene risposto che no, il collegio non sarà più destinato ai Salesiani, bensì alla diocesi, e quindi arrabbiato se ne torna a Torino. Però qui nasce veramente una nuova epoca fondamentale che ha visto certamente una continuità educativa, e questo è forse il miracolo più grande di quella passione totalizzante per l'educazione che caratterizza la storia del collegio, e ha visto certamente delle personalità forti alla guida del collegio, quindi Don Martino Signorelli, grande scrittore, storico, ricercatore sulla Valle Maggia, poi Donaldo Lanini, verzaschese, sensibile all'arte, che ha portato in collegio la missione delle prime ragazze, quindi anche questa è stata una svolta epocale dal punto di vista sociale e culturale. Scrive nelle sue memorie: una ventata di bellezza è finalmente arrivata sotto il secolare chiostro del Pellegrini. Poi Don Franco Riva, Don Mino Grampa, che rinnova certamente il collegio e la chiesa affidando il progetto all'architetto Pessina, ma rinnova soprattutto anche i contenuti educativi e culturali, fino ad arrivare al periodo contemporaneo con Don Patrizio Foletti e la costituzione della Fondazione Collegio Papio, che ha permesso a questa istituzione secolare di avere un futuro guardando al domani con certezza, insomma.
Si intitola Il Collegio Papio di Ascona, questo volume di oltre 300 pagine, da Carlo Borromeo alla diocesi di Lugano. L'ha scritto lo storico Lorenzo Planzi, che abbiamo trovato a Roma, dove sta conducendo altre ricerche di carattere storiche grazie ad un finanziamento del Fondo Nazionale per la Ricerca. Sarà l'oggetto questo volume anche di un laser a cura di Raffaella Barazzoni. Grazie a Lorenzo Planzi per essere stato con noi questo pomeriggio.
Grazie, buona serata.